con la stessa forma, quindi se era simmetrica è simmetrica anche questa, se era simmetrica è asimmetrica anche questa. L'unica proprietà fondamentale è che la media di z è uguale a 0 e la deviazione standard di z è uguale a 1. La media di z è uguale a 0, la media di x è qualsiasi cosa. Allora, normalmente il nostro scopo è quello di determinare delle distribuzioni teoriche che diciamo interpolino bene o comunque permettano. Forse se insisto prima o poi lo vediamo. È successo qualcosa ma non esattamente quello che volevo comunque. Vabbè, tra un po' ci riproviamo, visto mai ho bisogno di riscaldamento. Allora, quello che a noi interessa normalmente per il fatto di introdurre i modelli è di determinare delle forme, diciamo, delle funzioni semplici che descrivano bene degli andamenti empirici che ci interessano. E queste famiglie, diciamo, di distribuzioni dipendono in generale nella loro forma, nella posizione, dai loro parametri. Per esempio, tipicamente possono dipendere dalla loro media e dalla loro deviazione standard. Allora, io volevo far vedere naturalmente delle figure, vediamo se ci riprovo. Sì? Perché ho sottratto alla variabile la sua media, quindi se faccio la media della differenza è uguale a 0. Perché la media di x meno la sua stessa media quindi viene uguale a 0, indipendentemente da quello che metto al denominatore. Quello che c'è al denominatore serve per far venire la deviazione uguale a 1. Comunque adesso poi che io riesco a non farvi vedere lì, vi darò degli esercizi. Vabbè. Allora, quando si cercano questi modelli per utilizzare, diciamo, per rappresentare in modo semplice e sintetico tutta una distribuzione statistica di cui altrimenti dovrei dare tutti, per esempio, i percentili, oppure dovrei dare molte informazioni di più, se io trovo una funzione semplice che interpola bene, chiaramente basta che do la forma di questa funzione e questa funzione in generale dipenderà da uno o più parametri. Adesso vediamo una situazione, ve li faccio io un paio di grafici. Per esempio, tipicamente noi abbiamo, per esempio, se rilevate le altezze degli studenti maschi che sono in quest'aula, probabilmente se fate un istogramma avrete più o meno una stessa media. Poi ci saranno un po' di persone più alte e un po' di persone più basse. Diciamo che questa è la media, chiamiamola M. Ci sarà naturalmente una deviazione standard che chiamiamo S e la distribuzione sarà più o meno simmetrica. Quindi ci sarà una stessa tipica, poi ci sarà un po' di gente più bassa, molto bassi di meno, e gente più alta, molto alti di meno che poco più alti. Questo tipico andamento che vale anche, non so, se voi prendete una popolazione sana e misurate il tasso glicemico a digiuno, comunque se prendete una serie di misure sia, diciamo, biofisiche, indice di massa corporea, una serie di misure anche di analisi cliniche, trovate, se rappresentate su una popolazione normale le misure, un andamento di questo tipo. Esiste una funzione molto importante, una distribuzione che passa bene in mezzo a quel tipo di andamenti. Questa distribuzione qua si chiama distribuzione normale. Se oggi pomeriggio ci funziona il proiettore, magari vi faccio vedere più grafici. Allora, la distribuzione normale è una distribuzione che ha una forma campana, non è l'unica distribuzione ad avere quel tipo di forma, è simmetrica, ha praticamente il centro sulla media, che è anche mediana ed è anche moda, un andamento a campana di questo tipo, che però può essere anche di questo tipo, con la stessa media, oppure può essere di questo tipo, cioè con la stessa dispersione ma una media diversa. Cioè, al variare della media, la distribuzione si sposta lungo l'asse, la media è un parametro di posizione. Al variare della deviazione standard, la distribuzione si allarga o si chiude. Questa distribuzione quindi è una, la formula non ve la scrivo per ora, è un modello, wow, almeno vi faccio vedere i grafici decenti, grafici. Quindi è un modello che dipende nella sua forma e nella posizione da due quantità che sono la media e la deviazione standard e che chiamiamo parametri del modello. Quindi i parametri del modello sono delle caratteristiche del modello che una volta note, diciamo, identificano il modello stesso, cioè se io dico quant'è la media e quant'è la varianza, è una sola la curva che determino. Invece al variare della media posso spostare la curva lungo l'asse senza cambiare la forma, al variare della varianza o deviazione standard cambia la dispersione, quindi magari rimane uguale la media. Però io l'ho fatto FNS5 tante volte, però si allarga e si stringe. Questa distribuzione la vedremo meglio se riesco a proiettarvi un foglio che vi fa vedere che succede della distribuzione a variare dei parametri. È un caso tipico in cui esiste un modello abbastanza semplice, perché capite ci sarà una funzione, quindi una formula, che contiene all'interno m e sigma quadro, quindi la media e la varianza, e che è definita una volta che io dico quanto vale m e quanto vale sigma quadro. E varia invece, quindi io posso spostare questa curva lungo l'asse e posso diciamo aumentare o diminuire la dispersione, in modo da rappresentare diverse situazioni empiriche di quel tipo. Questa distribuzione qua si chiama distribuzione normale, normale perché rappresenta l'andamento di molti parametri biologici nella popolazione normale, per l'appunto, a partire dalla stessa. È stata scoperta, è la stessa distribuzione degli errori casuali nelle misurazioni fisiche. Cioè, se voi misurate tante volte con uno strumento di precisione non 100%, di una grandezza fisica, trovate tante misure vicine che hanno, se fate un istogramma, una distribuzione di quel tipo. Evviva, grazie! Adesso mi spiega qual è il problema, così la prossima volta cerco di risolverlo. Ok? Ah, ok. Però finora è senza saldo, lo giuro. Adesso funziona? Grazie. Allora adesso andiamo avanti con le figure vere.
Dai tu, prova a dire. No, non so di dire.
Allora, quindi vi stavo comunque dicendo che la distribuzione normale, che in realtà non sarebbe stata la prima, succede? Ve l'ho visto dopo, non sarebbe stata la prima che volevo fare, ma quella più facile da fare alla lavagna nel caso non stazionasse lo schermo, è stata trovata, diciamo, sia dai fisici studiando la curva degli errori di misura, sia è stata trovata poi dai biologi, diciamo, studiando l'andamento della distribuzione di misure biologiche nelle popolazioni normali. Ed è la curva che permette di mettere in fondo al diciamo referto, quando voi ritirate delle analisi cliniche, trovate un intervallo che vi dice se la vostra misura è normale o no. Quell'intervallo vi spiegherò poi più avanti come si ottiene, ma si ottiene utilizzando il modello normale. Sulla base dei dati si determinano qual è la media e qual è la varianza per quella popolazione, può essere diverso per sesso, per età, per etnicità, per varie variabili, e andando a vedere quali sono i valori tipici nella popolazione normale sulla base di quella curva e trovando quali sono i valori esterni che si possono considerare anomali. Tipicamente, finiamo questo discorso così sapete perché è importante la distribuzione normale e poi vi faccio vedere alcune forme della distribuzione normale, cioè quello che succede se noi prendiamo la popolazione normale, consideriamo diciamo l'istogramma, poi consideriamo la curva che ci passa meglio in mezzo, quindi determiniamo la media della deviazione standard e otteniamo un'unica curva fatta in questo modo. Che cosa ci dice questa curva? Ci dice, dimentichiamoci i dati e l'istogramma perché abbiamo già ottenuto una sintesi importante da quell'istogramma. Quindi ci dice che la popolazione normale, per esempio le altezze, supponiamo, dei ventenni maschi in quella popolazione vanno così. Quando è che un'altezza, o meglio, è più interessante il caso clinico, cioè quando è per esempio che un indice di glicemia, un indice glicemico a digiuno è anomalo. Chiaramente quando è troppo basso, ma soprattutto quando è troppo alto, ma anche quando è troppo basso. Allora, che cosa diciamo? Diciamo che nella popolazione normale è possibile anche osservare dei valori bassi e alti, ma con una probabilità molto piccola, perché qui se noi supponiamo di fare i percentili, supponiamo, di questa distribuzione, allora sappiamo che qui c'è il 50% e qui c'è un altro 50% perché la distribuzione è simmetrica. Poi possiamo determinare i quartili e così via. Se noi tagliamo a fette questa distribuzione in modo tale che qui dentro ci sia il 95% e fuori il 5%, allora possiamo dire che se noi osserviamo una misura di una persona fuori della parte centrale, quella misura è un indice di possibile, diciamo, sospetto di dato anomalo. Perché? Perché ha una probabilità molto bassa di verificarsi in un soggetto normale. Non perché sia impossibile, non è, con la statistica non c'è certezza, ci sono solo possibilità piccole o grandi di errore. Allora, se noi osserviamo, diciamo che un dato viene considerato anomalo, quindi fuori della norma, se è fuori di un intervallo centrale di probabilità alta rispetto alla distribuzione dei casi normali. La distribuzione tipica, diciamo teorica, che si usa per fare questi calcoli alla distribuzione normale, che non era la prima che vi dovevo introdurre, ma per motivi contingenti, quindi adesso vi faccio anche vedere dal foglio elettronico come è fatta più o meno questa distribuzione normale e che proprietà ha. Dopodiché oggi pomeriggio vedrò di dirvi qualcosa. Queste sono le cose che avete già fatto. Allora, noi oggi abbiamo cominciato più o meno da qui. Abbiamo visto queste cose della standardizzazione e il concetto di parametro. Quindi parametro è una quantità che in qualche modo entra nella funzione che descrive il modello della variabile aleatoria e che ne altera la forma e o la posizione. E per spiegarvi un minimo che cos'è un parametro, vi ho fatto l'esempio della distribuzione normale che poi riprenderemo. Naturalmente ci sono, a seconda di che dati dobbiamo analizzare, ci sono dei modelli particolari. Appunto, per una grande quantità di dati biomedici di tipo quantitativo vale il modello normale, che è quello più utilizzato e che troverete, diciamo, in tutta la vostra carriera. Poi ci sono altri modelli che sono, e che vedremo, che sono adatti a rappresentare situazioni più particolari, tipo per esempio l'andamento della distribuzione di una variabile che non è una variabile quantitativa, è una variabile quantitativa, ma è per esempio un conteggio, quindi non una misura ma un conteggio. Allora lì dobbiamo utilizzare chiaramente altro tipo di modelli che vedremo. Quindi tipicamente noi cercheremo di modellare o variabili discrete a valori interi, quindi tipo risultati di un conteggio, oppure variabili continue che sono misurazioni, come quello dell'esempio che vi ho fatto. Quindi io ho fatto vedere una situazione del secondo tipo. I problemi con variabili conteggio li lasciamo un attimo e andiamo a vedere. Allora, voi avete in rete un foglio che si chiama Distributions, che riguarda la maggior parte, noi non le faremo tutte in realtà, delle distribuzioni che tratteremo, e vi fa vedere, diciamo, quali sono i parametri e come varia la distribuzione in funzione dei parametri. Noi abbiamo visto adesso la distribuzione cosiddetta normale, questo ogni volta lo vuole. Allora, voi vedete che più o meno il grafico come è fatto è questa curva fatta a forma di campana. In questo caso ho preso una curva con media 2 e deviazione standard 2 e voi vedete che se andate a proiettare qui avete il punto di massimo sul 2, la media nel caso della distribuzione normale coincide con la mediana e con la moda anche. Se io voglio posso cambiare, speriamo, questo, diciamo, se cambio la media si sposta la distribuzione lungo l'asse. Adesso prendiamo quella che si chiama la distribuzione normale standardizzata, che ha media 0 e in questo caso chiaramente il punto di massimo coincide su, diciamo, con l'origine. Se voi modificate la deviazione standard potete allargare e stringere la curva. Noi andiamo adesso, se ci riesco, a posizionarla sull'1. Questa sarebbe quella che si chiama la variabile normale standardizzata, cioè quella che ha media 0, varianza 1 e che si ottiene da ogni altra variabile normale facendo quell'operazione lì, quindi sottraendo la media e dividendo per la varianza. Stiamo anticipando delle cose che ci sono dopo e poi oggi faremo qualcosa anche nel pomeriggio di teorico per poi fare gli esercizi. Quindi questa è la distribuzione normale ed è la distribuzione tipica che si utilizza per le variabili quantitative, quindi per tutte le misure biomediche, quasi tutte. Diciamo che l'unico caso in cui una variabile non è ben rappresentata dalla distribuzione normale, è una misura che abbia una forte asimmetria, perché la variabile normale è simmetrica. Se voi prendete una variabile che ha una forte asimmetria, chiaramente non riuscite a farci passare bene in mezzo una curva simmetrica. Allora, in quel caso esistono una serie di trucchi che mai rivedremo quando ci rivediamo al quart'anno. Allora, questo intanto lo chiudiamo. Questo ve lo faccio vedere oggi, perché per ora abbiamo saltato tutto questo. E andiamo a vedere un attimo che strumenti ci servono per descrivere una variabile continua. Quando dobbiamo considerare un modello che vale per una variabile continua, come il nostro caso, visto che l'abbiamo introdotto per primo, trattiamo prima questo, tanto non succede niente, quello che interessa studiare diciamo, se consideriamo, facciamone una grande... Ci vedete anche se non accendo la luce?
Sì, è sempre Sky.
Allora la prima è il Sky. Siamo allo stesso. No, vabbè, allora accendiamo,
tanto continua la lavagna, credo, fino alla allora consideriamo che questa è una di quelle funzioni che abbiamo appena visto, quindi una funzione normale. Questa funzione qui è nata per, diciamo, in un certo senso approssimare al meglio degli istogrammi di questo tipo. Allora, l'istogramma, se l'istogramma è l'istogramma, diciamo, possiamo avere anche degli intervalli di lunghezza diversa, chiaramente al centro possiamo prenderlo più largo perché la curva è più piatta, quindi approssima meglio, poi qui dovremo prenderli più piccoli per approssimare meglio. Allora, che cosa sappiamo? Se consideriamo la rappresentazione con l'istogramma, quest'area è la frequenza relativa dei soggetti che hanno, chiamiamo A e B questi punti, potrebbero essere simmetrici o no, che hanno quella variabile compresa tra A e B. Sappiamo che la frequenza la possiamo usare come valore della probabilità, quindi possiamo anche dire che quel rettangolo rappresenta la probabilità che, preso a caso un soggetto dalla popolazione che stiamo studiando, la sua variabile che andiamo a misurare, qualunque essa sia, è compresa tra A e B. Cioè l'area di questo rettangolo rappresenta una probabilità, e naturalmente questo succede per tutti gli altri rettangoli. Quando andiamo a farci passare la curva continua, chiaramente è come se noi questi rettangoli li stringessimo sempre di più. Se li stringiamo sempre di più, il profilo è sempre più liscio e sempre più vicino alla curva continua. Quindi diciamo, chiamiamo delta la misura più piccola possibile di questi intervallini. Allora delta per l'altezza, chiamiamola H, per l'altezza del rettangolo, attenzione, rappresenta l'approssimazione della probabilità di osservare una misura in quell'intervallino che abbiamo chiamato, che abbiamo preso di lunghezza delta. Ora, chiaramente, se io prendo gli intervallini piccolissimi, in pratica l'altezza del rettangolo va a finire sulla curva. Quindi, in pratica, la curva, chiamiamo f di x, se noi fissiamo un certo x, mettiamolo qua per non confonderci, l'altezza è f di x, Supponiamo di prendere un intervallino piccolo piccolo intorno. Allora, f di x, per la lunghezza dell'intervallino chiamiamola sempre delta, è uguale alla probabilità che la mia variabile x sia maggiore o uguale di x piccolo meno delta e minore o uguale di x piccolo più delta. Cioè che sia dentro quell'intervallino. Scusate, delta mezzi. Che se l'intervallino è largo delta, prendo a metà delta mezzi da una parte e delta mezzi dall'altra. Non ha nessunissima importanza. Quindi che cosa rappresenta la f di x? La f di x non è una probabilità, chiaramente, quindi la funzione f non rappresenta una probabilità, però ci permette di calcolare la probabilità di qualunque intervallino piccolo io scelga sull'asse, perché in pratica ci approssima l'altezza del rettangolo. Allora, in questo caso si dice che la f di x, per le variabili continue, non abbiamo una probabilità ma abbiamo una densità. La densità ci permette di calcolare la probabilità di qualunque intervallino utilizzando il valore della densità come approssimazione dell'altezza, e la base la scegliamo noi, purché l'intervallino sia piccolo. Se l'intervallino non è piccolo, dobbiamo passare a un calcolo matematico, che quelli che sono stati allo scientifico sanno che cos'è, quegli altri forse no, e cioè, diciamo, la probabilità, se passiamo su un intervallo grande, che x sia maggiore o uguale di a, minore o uguale di b, è l'integrale integrale è una cosa che si scrive così, fra a e b. Voi non li dovete saper fare gli integrali, anche i matematici non li sanno fare tutti. Diciamo, è una struttura formale, l'unica cosa che ci interessa ricordare è il significato della f, cioè la f non è una probabilità, è una densità. Per ottenere la probabilità devo integrare. Integrare significa praticamente, se io ho a qui e b qui, quella formula che ho scritto mi calcola quest'area. Quindi la probabilità è un'area, la densità è l'altezza variabile sull'intervallo che mi interessa. Se voglio considerare, cioè calcolare esattamente la probabilità, devo fare quel tipo di operazione, ma non vi servirà assolutamente di farlo, dovete solo capire il concetto, cioè che scrivere questa formula significa dobbiamo calcolare quest'area. Allora qui capite anche bene che cosa significa, che se io considero lo spazio di tutti i valori possibili, l'integrale della densità è 1, perché un valore di quelli deve esserci per forza, quindi la probabilità è uguale a 1. Quindi l'integrale su tutti i valori possibili è sempre uguale a 1. Naturalmente la funzione di densità, essendo l'altezza di un rettangolino come significato, ricordatevela così, è una funzione sempre positiva. Sempre positiva è tale che l'area sotto la sua curva su tutti i valori possibili è uguale a 1, l'area totale. Per voi basta ricordarvi questo. Questo l'abbiamo già detto. Allora, una cosa, questo è semplicemente un esempio. Questa è una densità in realtà sempre normale, vedete che è una densità a campana. Se ci interessa come risultato osservare un risultato fra 1 e 2, la probabilità la otteniamo calcolando quest'area arancione. Adesso non si vede immediatamente che quest'area è circa il 13,6 dell'area totale, vi fidate, poi vi faccio vedere con un foglio che avete come si fa.